Sono impressionato dalla sincerità di questi tre uomini. Avete sentito tutte e tre le letture? Hanno un tratto comune. Sono un uomo peccatore. Cioè, in tutte e tre le letture c'è un uomo che prende coscienza della sua incapacità ad ascoltare la chiamata di Dio, che è troppo grande, appunto. Allora il primo dice, povero me, sono un uomo dalle labbra impure e in un popolo dalle labbra impure io abito. Se tu, Signore, ascoltassi i nostri discorsi, le nostre preoccupazioni, dovremmo tenere la bocca chiusa, appunto. Sono un uomo dalle labbra impure. E l'altro, avete sentito Paolo che dice, non sono degno di essere chiamato apostolo, io vi ho trasmesso qualcosa, ma guardate, assolutamente non sono, cioè quello che dico è più grande di me, capite? E Pietro che dice, allontanati da me, dai, non chiamarmi una cosa così alta, perché io sono un uomo peccatore. Ecco, credo che questa sia la prima cosa che ci possiamo dire davanti a questa parola del Signore, no? Mi sento anch'io così, sono portatore di una parola, di un messaggio, di un compito molto più grande di me, rispetto al quale io mi sento meschino. Come ho fatto io a mettere al mondo un figlio? Cosa gli dico? Cosa ho fatto io appunto per farmi prete, per dire agli altri certe cose, per assicurare o incoraggiare gli altri? Mi sento anch'io come Pietro e come i suoi amici sul lago, perché tutti noi quando ci guardiamo dentro ci sentiamo preda di una vita piccola, ristretta, occupata di piccole cose, capito, no? Rassegnata il più delle volte. Proprio come Pietro quel mattino, non si offenda San Pietro, il primo dei papi, il successore di Gesù, non si offenda, ma io penso che era proprio come me. Immagino Pietro quel mattino, quando Gesù, circondato dalla folla, lo pregò di metterlo sulla barca, di scostarsi un po', ha detto, beh, almeno stamattina succede qualcosa, dai, C'è qualcosa di nuovo, perché la sua vita era una vita noiosa e spesso era scontento, inquieto, come quel mattino, quella notte in cui aveva faticato senza prendere niente. Quella notte, ma tantissime volte, era di cattivo umore, senza sapere bene il perché. Perché? Noi lo sappiamo. Perché sentiva che la sua vita non valeva molto, sentiva che la sua vita serviva a niente, gli sembrava che nella sua vita non ci fosse niente di importante che meritasse la dedizione, no? La fede, no? Tutto quello che faceva, facciamo sapere noi a Pietro se non lo sa, lo faceva in mancanza di meglio. Lo faceva perché sono cose da fare, ma senza convinzione, senza una grande attesa, no? La faccia di Pietro, quella notte inutile, ma tanti altri giorni in cui si sentiva inutile, mi pare che sia un'immagine efficace di come vanno le cose nella nostra vita. Noi siamo quasi rassegnati alla vanità dei giorni, no? Sì, facciamo le nostre cose, cioè quello che le circostanze ci chiedono, senza però che ci sia alcuna attesa precisa da parte nostra, senza che abbiamo la percezione che quello che stiamo facendo è pieno, no? E quindi la domanda di Pietro, ma la nostra, della persona che sta andando in bicicletta adesso, che cosa potrebbe rendere la mia vita preziosa? Che cosa potrebbe rendere la mia vita meritevole di essere voluta, di essere dedicata, appunto? Che cosa potrebbe impedirmi di spenderla un po' così, di gettarla via, semplicemente di consumarla, di sperare di avere ancora un po' di consumo, capito, della mia vita. Che cosa ci vorrebbe perché i giorni non trascorressero inutili nell'attesa passiva che capiti qualcosa? Anzi, se non capita niente è meglio. No, se va avanti così, che riesco a mangiare, che digerisco, che campo, va bene così, capito? La pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato parte da questa situazione di Pietro e di questi giovani e vorrebbe in qualche maniera rispondere. Cos'è che può rendere preziosa la mia vita? Cos'è che la può rendere piena? No? E la pagina del Vangelo racconta come Pietro quel mattino ha intravisto il tesoro, come l'altro che va la domenica in chiesa, Isaia. Ho visto un trono quel mattino lì, capito? Sono andato come tutte le domeniche, non mi aspettavo niente, dai. Ho visto il re, dice Isaia, il regno di Dio, appunto, tra noi. Ma vediamo come avviene. Secondo voi, cos'è successo quel mattino? Io immagino una roba del genere. Pietro è stupito. È meravigliato davanti a quest'uomo, la cui notizia, cioè quello che dice, cosa sta dicendo? Sta dicendo, ma guardate che la nostra vita è avvolta dalla tenerezza di Dio. Il Padre nostro ha in mano persino l'ultimo dei tuoi capelli. Ti devi fidare. E io ti chiamo a credere a sta roba, ad essere buono con gli altri. Se ne trovi uno sfiduciato, gli devi dare questa fiducia, che siamo in braccio a qualcuno che ci ama. Questo discorso che Gesù faceva e faceva correre tutti ste malati, ste poveracci, ha colpito Pietro, appunto, perché vedeva che questo Vangelo toccava i cuori si scaldavano. Quella povera gente sulla riva, sentendo ste robe, sentiva la sua vita rinascere e gli occhi erano trasfigurati, il modo di guardare la malattia, la nascita, l'amore, le rogne della casa, ma la maniera di guardare il mondo, le persone. Cioè questa notizia guariva la stanchezza, la rassegnazione di vivere. E quando subito dopo, congedata la folla, lontano dalla folla, Gesù aveva detto a Pietro e ai suoi amici: prendete il largo, avanzate in acque profonde, calate le reti, e le reti si riempirono. No, capì che il mondo poteva essere questa grande pesca, che la nostra povera vita può essere piena, appunto, che stiamo viaggiando su un mare profondo, che la cosa è grande, non ti devi accontentare del pranzetto, della salute, capito? Che devi cedere a questa avventura a cui Dio ti apre, no? E che lo scopo della vita avrebbe potuto diventare quello di diventare pescatori di uomini, sentire questa umanità salvata, capito? Presa nella rete, tirata su. E allora si comincia a capire perché il Signore stamattina ci fa ascoltare questo Vangelo. Vorrebbe che anche noi fossimo tra i toccati dal Vangelo, no? Invitati ad avanzare in acque profonde, al largo. Anche la nostra vita potrebbe trovare la strada di una divina fecondità. Cioè la nostra vita potrebbe scoprire una pienezza che noi neanche ci sogniamo, neanche riusciamo a pensare. È una fraternità, perché la pienezza appunto è piena di uomini. Un mistero di fraternità che a noi pare impossibile. Perché il peccato è questo, sapete? Pensare che la nostra vita è banale e che ognuno si salva per sé, che tutti gli altri per me sono persi. Questo è il peccato. E il Vangelo invece ci invita a pensare che noi così piccoli, sentire peccatore, sono un peccatore, incapace, io non ci credo, lasciarsi portare nella propria piccineria dentro questa grande avventura che riguarda anche tutti gli altri, no? La vocazione dei primi discepoli, degli apostoli, è partita così. E forse anche la nostra, anche la mia. Lasciatemi fare una confessione, una riflessione molto personale sulla mia vocazione di prete, magari suggerisce qualcosa anche a tutti gli altri, no? Se penso alla mia vocazione e forse anche a quella di altri preti, di altri religiosi, mi perdoneranno i consacrati che sono qui, che magari non si riconoscono in questo tipo di esperienza, di lettura, no? Ma credo che stia arrivando il momento in cui i cristiani devono essere sinceri e devono dire, bisogna parlare, qui non sta più in piedi la baracca istituita. Non siamo più disposti a dare la vita a un'istituzione, no? E quindi la fede va raccontata. E se penso appunto alla mia vocazione, vedo un pericolo, chiamiamolo così, riconosco che è stata vissuta e forse prima mi è stata anche proposta così, in una chiave molto immaginaria. Cioè, giocata sull'idea di una chiamata speciale di Dio. Cioè questo rapporto di esteriorità, no? Da fuori. La vocazione viene da fuori, uno, Dio va a chiamare uno. E allora c'è questa elezione speciale che ti mette nel piccolo numero dei privilegiati, degli scelti, al centro delle attenzioni, proiettato in uno stato di vita, appunto, che sta al di sopra della condizione comune, che è toccata e segnata dalla sessualità, dal potere, dal denaro, dai voti, no. In realtà, immaginare così la vocazione vuol dire coltivare un'immagine molto immaginaria, super idealizzata, idealistica. Si crede di rispondere a una chiamata eroica. In realtà il rischio di essere giocati da un ingenuo narcisismo. E allora la vocazione funziona come uno specchio di sogni, che alla fine è un sogno che protegge la tua debolezza, ma in maniera inconscia lo proietta su uno specchio di onnipotenza, no? La persona è attaccata alla vocazione che ha. E non all'avventura a cui Dio lo chiama per diventare santo, attraverso una vita, una storia vera, concreta, umile. La vita poi, per fortuna, attraverso le prove, i limiti, le pazienze, le cose belle, le storie vere, le scelte, rompe lo specchio. E invece di contemplare l'immagine meravigliosa di se stesso come un eletto tra gli altri, si impara a capire che la prima cosa è di accogliere la tua storia, quel poveraccio che sei, capito? Si impara ad accogliere e interpretare la propria umile storia dentro la Chiesa così com'è, dentro la Chiesa così com'è, capito? E dentro la società degli uomini nella quale vivi. E invece di compiacerti del fantasma di una creatura che è al di sopra della sessualità, del desiderio di potere, del denaro, della comodità, impari a capire l'umiltà dei tuoi affetti, le tue maniere di relazionarti, che sono piene di meschinità anche, di egoismi, no? Di paure. Il rapporto con le istituzioni e il potere, comunque, il proprio stile di vita che alla fine è riparato. Quando ti arrivano lì quei poveracci, tu dici: io ho una bellissima casa riscaldata. Altro che l'eroe che è stato eletto. E invece di pretendere di avere la vocazione, di avere un rapporto diretto con Dio, ci si sente chiamati a vivere da uomini una storia piena di scoperte, di imprevisti, di passaggi, di rinunce, di scelte concrete, di fedeltà quotidiana alle piccole cose della Chiesa, la lettura instancabile della Scrittura, l'amore per la liturgia di ogni giorno, la passione per una comunità che è questa, appunto, non è, e la fedeltà alle cose della vita, alle storie delle persone, delle famiglie, degli anziani, dei bambini, dei giovani, degli sposi, delle storie degli uomini che incontri, e l'ascolto, l'interpretazione del tempo che vivi, dei problemi di tutti, no? Imparando dalle voci degli uomini e dai rumori del mondo ad aprire gli orecchi alla parola di Dio che non è là. E allora ci si trova imbarcati con tutte le proprie miserie in un grande viaggio, a largo, in acque profonde, e si sente insieme la vertigine della propria fragilità e dell'abisso che ci sta sotto i piedi, le acque profonde della storia e le sfide su cui la nostra storia galleggia e il fucello della nostra piccola barca. Sono le cose di Pietro. E anche la vertigine e il tremore di una chiamata, le altezze e gli abissi di una divina condiscendenza che ci invita a non avere paura, a gettare le reti, a tentare la grande pesca sulla sua parola. Anche se poi, quando ci arrischiamo a fidarci di questa parola, quando tentiamo di lasciarci portare sulle acque profonde, mettiamo fuori il piede, come fa Pietro, appunto, seguendo l'invito, ci gettiamo in mare, ti prende la paura e la voglia di proteggerti, appunto, ti senti sprofondare. E allora con la voce soffocata, ma in certi ambienti bisogna nascondersi, non bisogna farsi vedere, la Chiesa non deve mostrare la sua debolezza, hai capito? Sennò la truppa si scoraggia, no? E allora con la voce soffocata si grida: Signore, salvami. Al largo, sulle acque profonde, dove ti porta il Vangelo, senti tutta la tua piccolezza. Allontanati da me, che sono un peccatore, che non ho fede. No? Ed è solo confessando questa mia miseria che posso trovare la fiducia che anche la mia vita possa essere utile a Dio. Anche di me egli può fare un pescatore di uomini.